Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Roma, dove abbiamo in linea il professor Angelo Gallippi, presidente del Corecom Lazio. Pronto, mi sente?
Sì, la sento benissimo, grazie, buonasera.
Ecco, professore, questa sera noi l'abbiamo convocata per porle alcuni argomenti un po' di una certa attualità, no? Come ad esempio la questione della crescita del digitale terrestre. Ecco, noi per anni abbiamo seguito gli sviluppi della TV satellitare e della televisione satellitare contando letteralmente il numero del crescere delle paraboliche sui tetti degli italiani. Ecco, in paragone a questo, non le sembra un po' esagerata una così elevata crescita del digitale terrestre, così come viene denunciato un po' dai ministri di questo governo?
Certo, dunque, guardi, io sono stato proprio anche pochi giorni fa a un convegno molto importante che si è tenuto a Roma, a Thinktel, organizzato dalla Confindustria, dove fra l'altro si è parlato anche di questo problema, di questo aspetto. Ora, in realtà la televisione digitale terrestre è cosa diversa da quella satellitare, e non mi riferisco ovviamente agli aspetti tecnici o tecnologici, ma proprio al contenuto. Nel senso che la televisione digitale satellitare è non è un servizio pubblico, diciamo, è una forma di intrattenimento, una forma di acculturazione, di quello che si vuole, ma non è un servizio pubblico. La televisione digitale terrestre è quella che sostituirà, adesso non sappiamo se alla fine del 2006, comunque in tempi piuttosto ravvicinati, sostituirà la televisione attuale. Quindi noi dobbiamo attrezzarci affinché il nuovo servizio sia fruibile da tutti gli italiani. Questo è il punto fondamentale. Ora, che la televisione digitale terrestre sia stata spinta per ragioni politiche, questo è un dato che mi pare abbastanza pacifico e sul quale ormai nessuno si scandalizza più, però abbiamo il problema adesso di gestire questo cambiamento.
Ecco, perché appunto si parlava del raggiungimento della vetta di 1 milione di paraboliche pressoché in 10 anni, mentre in pratica qua si parla di un digitale terrestre cresciuto all'improvviso, no?
Sì, la crescita è stata veramente, fortissima, anche naturalmente per gli incentivi dati dai decoder. Però ecco, io su questo vorrei dire una cosa che forse non è nota o perlomeno presente a tutti quanti. Sui decoder l'Italia può giocare un ruolo molto importante, perché noi siamo uno dei paesi all'avanguardia nella microelettronica e in particolare nei componenti che poi entrano nei decoder. C'è una società italo-francese, ormai si può anche dire il nome perché la ST Microelectronics di Catania è una multinazionale ben nota, la quale ha della componentistica estremamente avanzata. Quindi noi dovremmo cogliere questa occasione per rilanciare la nostra industria, che tanta competitività sul piano internazionale non ce l'ha. Quindi dovremmo almeno utilizzare questi settori, queste nicchie in cui noi siamo veramente competitivi all'avanguardia, per rilanciare la nostra industria.
Ecco, poi lei, Presidente, naturalmente in qualità proprio di Presidente, no, del Corecom, penso che ha un occhio attento anche ai contenuti, no, di quello che si propongono i nostri media, i media nazionali, e quindi non possiamo un attimo far riferimento all'episodio, no, cioè la questione della trasmissione con Celentano e Benigni. Ecco, io direi che a noi giornalisti si insegnano fin dall'esame alla questione, no, del problema della diffamazione a mezzo stampa. Poi ci sono casi come questo, no? Cioè, i codici sono più liberi di noi giornalisti, e chiunque può essere in certo modo anche vituperato in televisione senza che ci sia una regolamentazione. Perché i comici sì e i giornalisti no?
Assolutamente sì. Dunque, guardi, intanto premetto che per fortuna il Corecom non si interessa direttamente di queste cose, in quanto, come lei forse sa, i nostri ascoltatori probabilmente sanno, il Corecom si interessano della, chiamiamola così, regolamentazione, in termini un po' forte, delle televisioni locali. Quindi, essendo questa invece una televisione nazionale, la competenza è dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ora, detto questo, io non voglio certo esimermi dall'entrare nella...
opinione, ecco,
che lei mi pone, e dire questo. Intanto io ho alcuni punti che secondo me devono essere assolutamente chiari, ossia il diritto di satira è un diritto sacrosanto, che sia la carta stampata, che sia il cabaret, che sia la televisione, su questo non vi è dubbio. Naturalmente la satira è una cosa che deve restare cosa diversa dalla propaganda politica o tantomeno dall'offesa, quindi questo limite non deve essere superato. Questo è il primo punto. Secondo punto, anche altrettanto ovvio, è che la satira si è sempre rivolta verso i potenti, quindi mai verso chissà l'opposizione, perché insomma è un pochino meno pregnante, quindi anche su questo dobbiamo prendere atto di un dato di fatto. Detto ciò, io mi auguro che questi principi, che adesso tutti quanti condividiamo, mi penso, continuino a valere anche in futuro, anche domani, anche nell'ipotesi che ci sia un cambiamento, diciamo, del quadro politico attuale. E anche un'altra cosa che mi sembra evidente è, come dicevo, che non ci deve essere uno sconfinamento in attività che satira non sono, perché allora scattano ovviamente quelle ipotesi che lei stesso accennava prima, di diffamazione e altro, sulle quali voglio ricordare ai nostri ascoltatori poi di Coricom sono competenti. Nel senso,
ecco, che noi giornalisti abbiamo il diritto di critica, no? Però insomma.
Certo, avete diritto, abbiamo, così mi metto anch'io in questa categoria, diritto di critica, ma non ovviamente di offesa. Nel caso che poi vengano mandate in onda o sulla carta stampata o sui mezzi di comunicazione delle informazioni, appunto le file della personalità, dell'onore, della dignità, allora i Coricom sono competenti, nel senso che ricevono le lamentele, le denunce degli interessati e poi cosa procede.
Ecco, appunto, ma noi giornalisti hanno un codice deontologico, no? Ci sono c'è Franco Abruzzo, no? Il presidente dell'Ordine di Milano, che forna delle pubblicazioni di migliaia di pagine, però insomma i comici non hanno una regolamentazione in questo.
Ma poi vedi, si tratta di codici sostanzialmente di autoregolamentazione, cioè significa, a parte il termine un po' burocratico, che sono stati firmati, sottoscritti liberamente e anche addirittura proposti dalle parti, cioè dai giornalisti. Quindi diciamo l'autoregolamentazione in questo senso deve essere molto, molto forte. Ma io volevo dire anche un'altra cosa, ossia questi fenomeni di cui appunto adesso abbiamo visto un po' la punta dell'iceberg rientrano in un discorso più generale, che è quello della televisione che deve fare per forza audience, cioè noi continuamente, adesso io non mi riferisco ovviamente alla trasmissione che diceva lei, ma in senso lato potrebbe anche forse rientrarci, noi ci lamentiamo talvolta della scarsa qualità di alcuni programmi televisivi e dimentichiamo che appunto il Vangelo, la parola d'ordine per tutte le televisioni, e penso forse anche per le radio, è quella di fare audience. Allora ovviamente questo precetto mal si sposa talvolta con la qualità, perché ovviamente se io pubblico delle fotografie di un certo tipo, se do delle energie, è chiaro che la gente guarda, però mi devo chiedere se diciamo, questo fatto sia poi compatibile con, nel caso poi della televisione privata, pubblica, con una missione di servizio. Ecco, questo mi pare che sia un quadro, un framework che debba essere tenuto presente nel poi valutare anche fenomeni che possono addirittura sorgere alle prime pagine diciamo, della stampa.
Ecco, professor Gallippi, presidente del Coricom Lazio, naturalmente abbiamo scelto questa sera dei temi un po' piuttosto lunghi, no? Però io avrei un'ultima domanda da porle prima di lasciarla, ecco, riguarda il piano dell'innovazione tecnologica del paese presentato da Confindustria, di cui si sta tornando a parlare in questi giorni, no? Che cosa ne pensa, professor Gallippi?
Penso che noi dobbiamo assolutamente fare uno sforzo e cercare di essere competitivi, appunto, almeno, come dicevo prima, in quei settori nei quali abbiamo già le basi solide per poterlo fare. Io ho citato prima la microelettronica, ma vorrei citare anche, per esempio, il recente progetto satellitare Galileo, che è un progetto europeo, il quale, come tutti sanno, consiste in fondi che i singoli Stati mettono a disposizione dell'Unione Europea e questi fondi poi vengono restituiti, o meglio, ridati dall'Unione Europea a quegli Stati che presentino dei progetti innovativi per appunto realizzare il sistema Galileo. Allora, noi dovremmo assolutamente utilizzare questa possibilità cercando di promuovere dei progetti che poi vengano ovviamente approvati dall'Unione Europea in modo da riprendere una buona parte o anche maggiore di quella che abbiamo noi stessi fornito all'Unione Europea e dare quindi un contributo per una realtà che sta veramente crescendo forse ancora più diciamo, delle antenne della satellitare, voglio dire. Quindi cogliere l'occasione di questo progetto europeo di navigazione satellitare, penso che tutti più o meno i nostri ascoltatori ne sappiano qualcosa, è GPS che attualmente è gestito dagli americani e che dovrà nel prossimo futuro invece essere gestito dall'Europa, quindi l'Europa si sta dotando.
Ecco, questo però è uno degli aspetti, no, del piano per l'innovazione tecnologica, no, di cui parlava Confindustria, poi naturalmente si parla anche di incentivi alle imprese, no, soprattutto.
Sì, ovviamente incentivi alle imprese che non debbono essere naturalmente incentivi a pioggia, ma soprattutto leggevo che il ministro Stanca ha previsto una sorta di capitale di ventura come avviene negli Stati Uniti, cioè investimenti a quelle idee che fornitura di materiale, di infrastrutture e di fondi, soprattutto a quelle idee che abbiano una qualche probabilità di avere successo, indipendentemente dalla forza della industriale di chi la propone, perché purtroppo sappiamo tutti che se si va in banca a chiedere un finanziamento, la banca chiede determinate garanzie di tipo sostanzialmente strutturale. Non è difficile che investa su un'idea, tipo faccio un motore di ricerca con certe caratteristiche, magari poi anche successo come ha avuto Google, e probabilmente in Italia non avrebbe trovato un finanziamento come invece ha ottenuto in America, e adesso sappiamo tutti Google a che punto è arrivato in Wall Street, insomma.
Ecco, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Professor Angelo Gallippi, presidente del Corecom Lazio, grazie per essere stato con noi, a risentirci.
Prego, la ringrazio io della cortesia di avermi chiamato. Buonasera a tutti.